magia, stregoneria e paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Innanzitutto buon ritrovarti a tutti quanti. La trasmissione di oggi prenderà un discorso che abbiamo iniziato con Toglierci dal centro del mondo ed è relativa al crogiolo del stregone, l'arte della stregoneria all'interno della società civile. L'argomento che iniziamo con questa trasmissione, che probabilmente andrà avanti almeno per forse un paio di trasmissioni, comunque due sicure, è l'argomento relativo allo scetticismo, cioè alla pratica dell'atteggiamento scettico nella società civile, nel mondo civile e nel mondo in cui noi viviamo. Atteggiamento scettico che viene interpretato in vari modi, nella storia assume varie connotazioni, varie interpretazioni, ma che ha una sua ragione precisa di essere, una sua ragione precisa di rappresentarsi, perché l'atteggiamento scettico non è ciò che gli altri vogliono che sia il mio scetticismo, ma il mio scetticismo è ciò che a me serve per non ingabbiare prima di tutto me stesso, cioè la formulazione del mio giudizio, la formulazione del mio progetto, e in secondo luogo per non farmi ingabbiare dal mondo in cui vivo, proprio per non farmi trasformare in un tifoso di questa o quella squadra, di questo o di quel partito, di questa o quella idea, a prescindere da qualunque cosa. Atteggiamento scettico, come Togliersi dal centro del mondo, come il giudizio di necessità, come la follia controllata, che vedremo in seguito, appartiene a quelle pratiche della stregoneria, sono cinque che abbiamo individuato, da portare all'interno del sistema sociale umano. E in particolare lo scetticismo appartiene a quei tre elementi fondamentali nella pratica delle persone che vengono chiamate col nome del bastone dello stregone. Pratica il bastone dello stregone è fatto da tre elementi fondamentali, che è fermare il dialogo interno, lo scetticismo e sospensione del giudizio. Il bastone dello stregone è l'oggetto che viene usato dalla stregoneria per affrontare il mondo in cui vive. E sono questi tre elementi che vengono calati nella persona e che rendono la persona agile, che rendono la persona fluttuante in tutte le condizioni che deve affrontare nella sua vita. Nello scetticismo l'individuo sociale impara a guardare il mondo togliendosi dagli occhi uno dopo l'altro i veli dell'illusione. Proviamo un attimino a cercare le ragioni storiche dello scetticismo, cioè cominciamo a parlare della filosofia scettica e degli scettici, che vi ricordo furono un periodo molto importante dell'Accademia di Atene, e uno di questi scettici, di cui alcuni scritti sono rimasti, è tale Sesto Empirico. E di Sesto Empirico ci sono rimasti alcuni scritti, fra i quali uno scritto dal titolo Schizzi Pironiani, in cui scrive Sesto Empirico che non si presti fede ai fenomeni è chiaro da quanto diciamo intorno al criterio dell'indirizzo scettico. Criterio si dice in due maniere: quello che fa fede dell'esistenza o inesistenza di una cosa, del che diremo quando lo confuteremo, e quella che riguarda la condotta, per cui riferendoci ad esso durante la nostra vita alcune cose facciamo, altre no. Di questo parleremo ora. Diciamo dunque che criterio dell'indirizzo scettico è il fenomeno, vale a dire la rappresentazione sensibile. Questa, poggiando sulla persuasione e sull'affezione involontaria, non può essere oggetto di investigazione. Perciò nessuno, forse, contesterà che l'oggetto appaia così o così, ma si farà questione su questo se sia tale e quale appare. Attenendoci pertanto ai fenomeni, viviamo senza dogmi, osserviamo le norme della vita comune, perché non possiamo vivere senza fare niente del tutto. Questa osservanza delle norme della vita comune pare essere quadripartita e consiste parte nella guida della natura, parte dell'impulso necessario delle leggi e delle consuetudini, parte nell'insegnamento delle arti. Nella guida della natura, in quanto siamo per natura forniti di senso e di intelligenza, nell'impulso necessario delle affezioni, in quanto la fame ci induce verso il nutrimento, la sete verso la bevanda, nella tradizione delle consuetudini e delle leggi, in quanto consideriamo la pietà, intesa come pietas, come un bene, l'impietà come un male rispetto alla vita comune, nell'insegnamento delle arti, in quanto non siamo inattivi nelle arti che apprendiamo, ma tutto questo diciamo lontani da ogni affezione dogmatica. E questo è quanto scrive Sesto Empirico nei suoi schizzi pironiani. Appare evidente come venga distinta la percezione del fenomeno dalla sua interpretazione. Quando si impone un dogma di verità, questo non è mai relativo al fenomeno in sé, ma è relativo alla percezione e all'uso dell'interpretazione soggettiva del fenomeno stesso. Se nella vita reale il fenomeno dovrebbe determinare l'azione dell'individuo, nella vita sociale il fenomeno viene sostituito dall'interpretazione del fenomeno. Non ciò che è l'oggetto, ma ciò che io voglio far credere che l'oggetto sia. Non la funzione dell'oggetto, ma la funzione della descrizione soggettiva dell'oggetto, della sua interpretazione, per cui finisce che non è il fenomeno che determina le mie azioni, ma la descrizione e l'interpretazione che l'oggettività sociale mi fa di quel fenomeno che nella mia immaginazione si rappresenta come oggetto in sé, fenomeno in sé, ma che non è altro che proiezione della mia immaginazione. Immaginare una realtà di un fenomeno ci porta a mettere in atto delle azioni che non sono relative alla reale natura del fenomeno, ma di quanto noi immaginiamo che il fenomeno sia. Ed è esattamente quello che sta avvenendo quando, per esempio, c'è la pratica della pubblicità. Praticamente noi facciamo molte azioni immaginando che l'altro sia, immaginando che l'altro faccia. E nel fare molte azioni immaginando che l'altro sia, immaginando che l'altro faccia, di fatto noi neghiamo il fondamento di un'azione all'interno della realtà, perché non facciamo altro che delle azioni nella realtà, non partendo da oggetti della realtà, ma partendo dalla nostra interpretazione soggettiva, dalla nostra immaginazione che c'è sulla realtà. Questa visione, che era una visione ben conosciuta dagli scettici antichi, è una condizione che è stata riaffermata, cioè è stata individuata dalla scienza moderna, dalle analisi psicologiche, comportamentali, dalla scienza neuronale. In pratica si è scoperto che tutta una serie di gesti che noi facciamo, tutta una serie di scelte che noi facciamo, nascono non da condizioni razionali, ma da condizioni che appartengono a scelte che si generano in un livello di percezione della realtà, in un livello di immaginazione della realtà che appartiene alla nostra parte profonda, anche in risposta ad esperienze che noi abbiamo avuto e abbiamo dimenticato. Pertanto, la maggior parte, per esempio, delle scelte, è stato fatto uno studio sull'acquisto di prodotti nei supermercati, per esempio, non obbedisce a criteri di razionalità o a criteri di conoscenza degli oggetti che si acquistano, ma obbedisce ad impulsi istintuali e impulsi profondi, anche innestati attraverso il sistema pubblicitario, per cui ci fanno suscitare delle idee, ci suscitano delle idee, ci suscitano degli impulsi che vengono a legarsi ad immagini prodotte all'interno del supermercato e naturalmente legate anche a dei bisogni reali che ci sono. a quello che è un bisogno reale della persona, si sovrappongono tutta una serie di stratificazioni e di immaginazione che vengono costruite anche ad arte mediante la pubblicità, per cui nel bisogno, nella soddisfazione del bisogno, nella scelta del prodotto, di fatto spesso scegliamo non in base al prodotto che si vuole prendere, ma in base a un'idea preconcetta che viene fissata su un prodotto sul quale di fatto proiettiamo una immaginazione, parte nostra, parte data dai nostri bisogni, ma parte data dall'induzione di tutta una serie di elementi pubblicitari, o tutta una serie di informazioni anche storiche, oppure anche una serie di esperienze infantili che ci fanno credere in una cosa anziché in un'altra. E questa credenza, questo gioco dell'immaginazione, di fatto è ciò che imprigiona le persone, è ciò che costringe le persone alla sottomissione, ciò che costringe le persone a credere che le cose siano. E naturalmente questo gioco all'interno della società ha un peso anche maggiore, cioè nel senso che ci porta a schierarci per delle posizioni politiche, per delle posizioni sociali, per delle posizioni preconcette, non tanto partendo da ciò che noi scegliamo perché vogliamo, perché progettiamo, perché facciamo, ma perché siamo indotti a credere che l'altro sia, l'altro faccia, l'altro è. In pratica non analizziamo le cose e scegliamo, ma abbiamo già scelto prima ancora di fare analisi, o perché non ci interessa più di tanto, o perché riteniamo irrilevante, o perché diciamo che tanto non è importante, o perché per tante cose. In pratica non impegniamo le nostre emozioni nell'analisi di un presente e nella interpretazione di un fenomeno, ma lo subiamo passivamente come se fossimo dei bambini. E questo è l'importanza dell'atteggiamento scettico, che ti permette in realtà di staccarti da qualsiasi razionalità porti a giustificare ciò che in realtà è un impulso. Perché se a questo punto io comincio a praticare l'atteggiamento scettico, cioè sospendendo il giudizio rispetto ad ogni fenomeno che mi arriva nella società, e scegliere in base al mio intento, scegliere in base alle mie decisioni, complete o incomplete che siano, chiaramente quel fenomeno non ha più la capacità di incidere più di tanto nella mia psiche, né io rispondo automaticamente a delle sollecitazioni, ma scegliendo le sollecitazioni alle quali rispondere ho un diverso approccio all'interno della società in cui vivo, e chiaramente ho una diversa coscienza e una diversa attenzione all'interno della società. L'atteggiamento scettico permette alle persone di non essere preda di tifoserie, cioè di non partecipare automaticamente delle cose che all'interno della società, che poi magari si rivelano fallaci o si rivelano dannose. Immaginare una realtà di un fenomeno ci porta a mettere in atto delle azioni che non sono relative alla reale natura del fenomeno, ma di quanto noi immaginiamo che il fenomeno sia. Se il discorso diventa abbastanza semplice quando si tratta di discutere di un fenomeno che ricade sotto i nostri sensi, come un oggetto materiale o un'informazione verificabile su un dizionario, diventa arduo e complesso quando la natura del fenomeno comporta elementi che non ricadono immediatamente o solo immediatamente sotto i sensi, e nei confronti dei quali ci costruiamo delle idee soggettive e tentiamo di trasmettere tali idee soggettive ad altre persone che di quei fenomeni hanno altre idee soggettive. Diventa arduo quando i fenomeni di cui parliamo appartengono a manifestazioni di emozioni o interpretazioni soggettive di particolari aspetti di fenomeni che interagiscono nell'oggettività in cui viviamo e che analizziamo, che scegliamo, magari attraverso la nostra capacità profonda di percepire i fenomeni, che la ragione non riesce del tutto a spiegare, non riesce del tutto a definire o a descrivere. Così, con senso empirico, diciamo: questa azione si è svolta, io vi ho assistito. Ma cosa di quell'azione si è svolta? L'azione si è svolta sotto i miei sensi, Però in ogni istante che l'azione si stava svolgendo sotto i miei sensi, io proiettavo su di essa l'interpretazione e le aspettative della mia ragione. La mia ragione non aspettava di osservare l'azione, la sua conclusione, per descriverla compiutamente, ma in ogni istante decideva come l'azione si sarebbe svolta. Lo avevo detto che sarebbe finita così, c'era da aspettarselo, era prevedibile. Questi atteggiamenti, no? Lo avevo detto che sarebbe finita così, c'era da aspettarselo, in realtà sono degli atteggiamenti finali di un processo mentale, di un processo micromentale che noi mettiamo in atto quando assistiamo a dei fenomeni. Cioè, in qualsiasi momento che noi assistiamo a un fenomeno, non stiamo guardando il fenomeno nell'insieme in cui questo agisce, ma siamo un attimo più in là, siamo un attimo più avanti, stiamo tentando di prevedere dove quel fenomeno va a parare. Naturalmente la nostra capacità di previsione, dove quel fenomeno va a parare, è relativa alla nostra conoscenza dell'insieme in cui il fenomeno agisce e della percezione che ne abbiamo di quel fenomeno. Però comunque, anche se noi ignoriamo completamente l'insieme o abbiamo una visione distorta dell'insieme, ebbene, la nostra mente, il nostro modo di leggere i fatti, di leggere gli avvenimenti, ci porta sempre a vedere dove vanno a parare, dove vanno un po' di più. Che poi, questo voler vedere dove le cose vanno a parare, vedere un po' più in là, è una condizione normale dell'esistenza umana, dell'esistenza dei soggetti della natura. Perché? Perché quando un'azione è in atto, noi dobbiamo essere più avanti dell'azione, proprio per immettere nuove azioni. Cioè, io non sto ad osservare dove cade la pietra dal cielo, cioè quando vedo che la pietra cade faccio un passo più in là, cioè mi sposto da una possibile traiettoria. Perché questo? Perché chiaramente è un mio modo di pormi nella vita, pormi nella quotidianità, che mi induce a mettermi nella posizione migliore per non essere danneggiato oppure per avere dei vantaggi. Pertanto abbiamo sempre questo atteggiamento psichico profondo di metterci un attimo più in là. Questo, se è funzionale all'interno dell'azione, se è funzionale all'interno della natura, è invece uno dei meccanismi che viene usati per la coercizione emotiva, cioè per condizionare la nostra struttura emotiva. Il fatto che io affermi delle cose, affermi una certa situazione e tu ti metti un attimo più in là, mentre io sto descrivendo quell'azione, mentre io sto declamando, mentre io sto esponendo, di fatto tu immagini quello che io sto dicendo e dove io vado a parare, e non aspetti di leggere tutto quello che io sto dicendo per vedere dove vado a parare. Cioè tu immagini quello che io dica o quello che io voglia dire e non invece analizzi ciò che io sto dicendo. Questo proiettare della ragione sulle azioni porta a deformare la percezione soggettiva del fenomeno a cui si sta assistendo. Blocca l'arrivo dell'intuizione soggettiva nei confronti del fenomeno, porta ad interpretazioni distorte delle azioni una volta che questo si è concluso. Davanti al perché si è svolta l'azione, i fini che l'azione si prefiggeva, la mia sensibilità nell'interpretarla, cosa l'azione produrrà nell'insieme in cui si è svolta? Queste cose devo sempre chiedermi quando sono davanti a un'azione, quando sono davanti a delle affermazioni che vengono fatte nel sistema sociale che poi inducono ad agire. Prendiamo un esempio. Il discorso sulle armi di distruzione di massa fatto da Bush, con cui ha giustificato l'azione, l'intervento in Iraq, dovevamo chiederci, le persone dovevano chiedersi: ma dove sono? Cosa sono? Qual è la qualità di quelle armi di distruzione di massa? Noi avevamo visto il generale americano del Dipartimento di Stato di Bush andare all'ONU e indicare i camion mobili dentro i quali ci sarebbero state queste armi di distruzione di massa di Saddam. ma non c'erano queste armi di distruzione di massa. E chi ha aderito a questo progetto di fatto non si è chiesto perché si svolgeva quell'azione, i fini che l'azione si prefiggeva, la sensibilità che avevano nell'interpretarla, cosa l'azione produrrà nell'insieme in cui si sarebbe svolta. Ma hanno aderito a un'azione di propaganda che poi ha finito a portare quel disastro che abbiamo visto, al di là che poi qualcuno possa essere d'accordo o non possa essere d'accordo. È in questo che devo mantenere il mio atteggiamento scettico, specialmente perché quelle spiegazioni nel mondo sociale umano me le vogliono dare altre persone per i loro fini, ignorando completamente quello che da me spinge verso l'esterno. E su questo atteggiamento vale la pena di prenderci in mano un lavoro che venne fatto da uno dei maggiori studiosi dello scetticismo, che è l'italiano Dal Pra, un filosofo italiano morto da non molto tempo e che scrisse un trattato sullo scetticismo, e lui fondamentalmente si definiva uno scettico. E prendo dal suo libro Lo scetticismo greco, proprio per parlare di uno, forse il maggior scettico greco dopo Pirrone, probabilmente è Carneade, e gli studi di Dal Pra su Carneade. Ho qui Biblioteca Universale La Terza, Dal Pra, Lo scetticismo greco, e prendo dalla filosofia della retorica. Dice Dal Pra: non una sola delle dottrine più importanti dello stoicismo fu dunque risparmiata da Carneade. Cioè Carneade, che era il capo dell'Accademia di Atene in quel periodo, cioè in quella situazione, attaccò e si confrontò con lo scetticismo, cioè praticamente non ha fatto altro che smontare tutte le idee e tutte, cioè con lo stoicismo, scusate, non fece altro che smontare tutte le idee e tutti i punti di vista dello stoicismo, cioè in pratica lo ha fatto a pezzi. E Carneade fece a pezzi lo scetticismo non tanto perché gli interessava fare a pezzi lo scetticismo, perché gli interessava fare a pezzi il dogmatismo, cioè quelle idee fisse che noi poniamo davanti alle nostre azioni e che determinano alla fin fine il controllo di noi stessi. Cioè se io dico esiste il Dio creatore, cioè esiste un Dio che ha creato il mondo, quando io pongo quell'idea a fondamento del mio agire, a fondamento della mia esistenza, tutta la mia filosofia, tutte le mie idee, tutto il mio modo di essere e tutto il mio modo di pormi parte dal fatto che esiste un Dio che ha creato il mondo, per cui che manifesta una verità, che manifesta un progetto. Ma io non posso più uscire da quella visione, perché se io dico che non è vero che esiste un Dio che ha creato il mondo, non ho la conseguenza logica con cui affrontare le determinazioni e le varie condizioni della mia vita. Se io dico che il mondo è in sé e per sé e vive per trasformazione soggettiva, dico una cosa assolutamente contraria della prima. Per cui quando io pongo un'idea a prioristica, a fondamento del mio pensiero, questa idea che tenta di fissarsi dentro di me va a condizionare l'intero pensiero. E questo valeva sia per gli stoici, sia per i neoplatonici, che arrivarono dopo Carneade, sia per i cristiani e i monoteisti in generale. Non una sola delle dottrine più importanti dello stoicismo fu dunque risparmiata da Carneade, il quale, d'altra parte, non sembra abbia sostenuto come rispondere a propria convinzione nessuna dottrina a quelle contrapposte. Le varie tesi da lui sostenute, osservano concordi gli storici, gli servono solo come strumenti polemici e spesso egli si diverte a porle le une contro le altre, lasciando ai dogmatici la scelta. Non sarebbe possibile pertanto indicare nel filosofare di Carneade una parte positiva. Noi non conosciamo una sola tesi, osserva il Cousin, su un problema qualsiasi di cui si possa affermare che Carneade l'abbia professata sinceramente. Sul problema capitale della filosofia, quello del sommo bene, il suo discepolo ed amico Critomaco non riuscì mai a comprendere, per sua stessa confessione, quello che egli in fondo pensasse. Cicerone, per sua parte, ci riferisce a più riprese che le varie tesi erano sostenute dallo scolarca dell'Accademia con un intendimento puramente polemico. E quando qualche testo sembrava far pensare diversamente, occorre non dimenticare che parecchie notizie intorno al pensiero di Carneade ci sono pervenute attraverso Filone di Larissa, che era orientato verso il dogmatismo, oppure attraverso degli avversari pirroniani interessati a far apparire lo scetticismo come un loro appannaggio. Anche Sesto si esprime a volte con tono affermativo discorrendo della posizione di Carneade, ma vale anche nei suoi riguardi l'osservazione fatta a proposito dei pirroniani. Parecchie altre fonti, d'altronde, ripetono che Carneade non si lasciava mai cogliere in atteggiamento dogmatico, che egli sfuggiva sempre sottraendosi alle sue stesse argomentazioni. In conclusione, sembra potersi affermare che Carneade non diede alla sua critica dello stoicismo lo stesso significato dogmatico che gli stoici conferivano alla loro dottrina. Abbiamo al riguardo una preziosa testimonianza di Cicerone. Egli ci fa sapere che Antipatro di Tarso, uno dei pochi fra gli stoici che abbia tentato di stabilire una discussione filosofica con Carneade, osservava a Carneade che era coerente dire che si poteva conoscere almeno una cosa, cioè che non si può conoscere nulla. Chi afferma che non si può conoscere nulla, obiettava Antipatro, dovrà pure ammettere che almeno una cosa si conosce, che non si conosce nulla. In tal modo Carneade, mentre negava l'esistenza della verità assoluta affermata dagli stoici, avrebbe conferito valore assoluto alla sua negazione e quindi avrebbe in forma implicita approvato la tesi dei suoi avversari. Ma Carneade, alla obiezione di Antipatro, rispose abilmente nel modo seguente: che colui quale dice che non si conosce nulla intenda affermare che almeno una cosa si conosce, cioè appunto che nulla si conosce, è cosa tanto lontana dall'essere una conclusione necessaria che anzi si deve considerare come espressione che va contro l'affermazione che nulla si conosce. Chi dice che nulla si può conoscere non fa alcuna eccezione, quindi non sottrae nulla all'ambito della sua affermazione. Ora, ciò che non costituisce eccezione rispetto all'affermazione in questione non è affatto necessario che venga conosciuto. In altri termini, la proposizione che nulla si può conoscere non può assumere valore di proposizione filosoficamente vera. Se così fosse, tale enunciazione si potrebbe, nella stessa condizione delle varie proposizioni dogmatiche dello scetticismo, e potrebbe pertanto essere demolita nella sua stessa maniera. Su questa via Carneade ricusava apertamente di impegnarsi, non gli restava pertanto altra soluzione che quella di svuotare la sua stessa critica di ogni pretesa di verità. Carneade, scrive il Cousin, è un avvocato che sostiene alternativamente il pro e il contro, mediante un metodo d'antilogia che mette capo all'equilibrio degli argomenti, ossia della loro uguale forza persuasiva. In questo senso si può dire che la posizione di Carneade, per quanto ci risulta dalle varie fonti e testimonianze di non sempre facile comprensione, ha seguito un passaggio dalla filosofia alla retorica, nel senso che, con procedimenti diversi, ha mostrato le difficoltà della dottrina stoica, facendo ricorso a quei vari aspetti dell'esperienza sia conoscitiva che pratica, che se potevano in astratto rappresentare anche un'alternativa alla concezione dogmatica del portico, in concreto erano più elemento di manovra per una ritorsione dialettica che non punto di approdo di una nuova speculazione. E su questo punto chiaramente non sono assolutamente d'accordo, perché parte dal presupposto, l'intera filosofia partiva dal presupposto che la speculazione filosofica fosse l'elemento fondante della filosofia stessa. Cioè, la speculazione filosofica stava dimenticando che il centro della filosofia, il senso della filosofia, altri non era che l'uomo nel suo insieme. Ma l'uomo non è semplicemente speculazione filosofica, ma è percezione di un reale nel quale vive. E se l'uomo non è in grado di descrivere compiutamente il reale, l'oggetto in sé, all'interno del quale egli vive, ma ne descrive solo una parte e si accorge che spesso viene ingannato, perché la sua descrizione è monca, perché la sua capacità di comprensione dell'esistente è mongo, va da sé che il reale in cui l'essere umano vive è infinitamente più complesso di ciò che invece noi possiamo percepire. Ma se è infinitamente più complesso di ciò che io sono in grado di percepire, è assurdo che quella complessità che io non riesco a percepire, che io non riesco a definire, che io non riesco a descrivere, a comunicare attraverso i sensi, vado a costruire delle fantasie, delle immaginazioni che vanno a definire una realtà o la formazione della realtà senza che io possa dimostrare, dal punto di vista della speculazione, elementi fondanti quella realtà che io immagino. Cioè è inutile fare come facevano gli stoici, che avevano un'unità divina, che avevano una immaginazione di un assoluto, di dogmi che mettevano a fondamenti della loro dottrina, quando quei dogmi non avevano una rispondenza, non avevano una qualità fattiva che ricadeva sotto i sensi e che poteva essere dimostrata, un po' come è per i cristiani, come il Dio creatore, il Gesù, il Mosè e tutto. Cioè abbiamo delle verità dogmatiche, delle verità indiscutibili dalle quali far procedere l'intero pensiero, ma far procedere l'intero pensiero significa pretendere di far discendere l'intera azione dell'uomo. Ma dal momento che l'intera azione dell'uomo non discende dal suo pensiero, non discende dalla sua descrizione, ma discende dalla sua immaginazione, mettere un pensiero dogmatico a fondamento della nostra azione significa voler menomare, voler distruggere la nostra azione. Pertanto, non è che Carneade demolisse semplicemente il discorso stoico, demolisse semplicemente il dogmatismo stoico, come noi demoliamo il dogmatismo cattolico, il dogmatismo cristiano, ma era proprio per impedire al dogmatismo storico, al dogmatismo cristiano, di essere elemento a prioristico delle scelte dei soggetti, delle scelte delle persone. Perché se io metto degli elementi a prioristici a fondamento delle mie scelte, non faccio altro che mettere una gabbia attorno a me stesso, una gabbia che impedisce la mia speculazione nei confronti del reale che mi circonda. Di fatto però quella gabbia la metto attorno al mio pensiero, alla mia speculazione razionale, non la metto attorno alle mie emozioni, che comunque continuano a percepire il mondo in maniera diversa, comunque hanno un sentimento di espressione nel mondo, hanno una psiche che spinge, e la mia gabbia descrittiva, anziché essere uno strumento d'uso dell'uomo, uno strumento al mio servizio per le mie scelte, diventa invece una gabbia che imprigiona le mie scelte e che mi porta ad essere un tifoso di questo o di quel partito, perché finisco per immaginare questo o quel partito cosa dica, questo o quell'uomo cosa intende dire, e non invece vado ad analizzare ciò che dice. Ed è la visione scettica, che non è una visione di negazione del presente o di negazione di tutto, ma è la negazione del dogma che viene messo a fondamento di ogni nostra azione. E quando diciamo negazione del dogma che viene messo a fondamento della nostra azione e della nostra interpretazione, di fatto noi stiamo parlando non tanto del dogma come è cristianamente inteso, tipo la Madonna Vergine o tipo Dio creatore o tipo l'esistenza di Gesù, ma stiamo parlando di un'altra situazione dogmatica che viene messa in atto proprio dalla nostra psiche nel interpretare ciò che l'altro dice. Cioè, se l'altro si rappresenta con i caratteri delle categorie che la nostra immaginazione, questo rientra nella nostra immaginazione e viene accettato. Se invece l'altro non rientra nelle categorie che la nostra immaginazione, viene di fatto respinto. E perché l'altro riesca ad entrare è necessario che noi cambiamo le categorie della nostra immaginazione, cioè quelle categorie che non sono altro che il dogmatismo. E come dicevo prima, è quel dogmatismo che quando qualcuno parla, quando sta parlando il politico per televisione, stiamo già andando avanti per sapere cosa significa, anziché analizzare l'insieme in cui ciò che dice va a inserirsi. Ed è un processo mentale che chi pratica stregoneria deve cambiare e deve modificare. Io so che alcune forze dentro di me mi spingono ad agire. Il mio divenuto attraverso i sensi e le interpretazioni, l'impulso delle affezioni, i bisogni necessari all'espansione soggettiva, le tradizioni, le consuetudini e le leggi, cioè il sistema sociale e le sue regole, le arti, l'insegnamento, la manipolazione, la capacità di lavorare, di trasformare merci in prodotti utili e piacevoli. Ed è in quell'agire che io assumo la sospensione del giudizio, in quanto il fine del mio agire è stabilito a prioristicamente nel mio intento, solo che io non conosco la totalità dei fattori che intercorrono al suo raggiungimento. Il problema che devo tener presente è che io agisco in un mondo che agisce per divenuto, per bisogno, per tradizioni e leggi, per arte della manipolazione. Il mondo sociale in cui nasco usa l'arte della manipolazione forgiata e sancita da leggi e tradizioni, usando i bisogni per incidere sui sensi e sull'intelligenza. L'applicazione dello scetticismo nella mia vita quotidiana, nel mio modo di agire, nel mio modo di rapportarmi nei confronti del mondo e dei suoi fenomeni all'interno del sistema sociale, limita i danni dell'azione del sistema sociale sul singolo individuo. Evita che l'individuo venga appropriato in violazione della sua volontà e dei suoi bisogni attraverso l'imposizione dell'accettazione acritica di una realtà virtuale o immaginata. Ricordiamo ad esempio il modello socialmente imposto dei santi cristiani che negano la loro sessualità. Oggi sappiamo che era solo una malattia, però l'imposizione di quel modello virtuale sopra le necessità e i bisogni sessuali delle persone ne ha devastato per secoli la loro esistenza. E adesso finalmente possiamo naturalmente mettere in atto delle strategie di liberazione sessuale, ma per mettere in atto quelle strategie di liberazione sessuale rispetto ad atteggiamenti preconcetti che c'erano nella società, che venivano imposti dal cristianesimo, ci è voluto tutto quel periodo storico, che naturalmente ognuno lo fa iniziare dove vuole, ma praticamente parte con la peste del 1300, va a liberare le pulsioni dell'uomo, va a dimostrare all'uomo come il quotidiano sia precario, e via via va a sviluppare quella filosofia che, partendo dal Rinascimento italiano, passa attraverso il libertinismo, passa attraverso l'illuminismo e passa attraverso il materialismo del 1800, passa attraverso la liberazione sessuale, passa attraverso la psicanalisi, passa attraverso l'evoluzionismo, fin via via fino ad arrivare alla rivoluzione sessuale degli anni 60-70 e via via al riconoscimento dell'importanza della sessualità dell'uomo, che il cristianesimo nei suoi vari dogmi ha sempre negato, sempre condannato, salvo dopo usarla come peccato e come soddisfazione personale dei singoli preti. Bene, io chiudo qui la trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo a proposito dello scetticismo. Non sarà una trasmissione lineare, visto i vari inconvenienti che ci sono stati. Comunque, questa è la prima parte. La seconda parte sarà per i prossimi giorni. Affronteremo il pensiero astratto, il scetticismo e il pensiero astratto. Vi do appunto questa trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. Vi ricordo che su internet voi trovate tutto quello che noi diciamo in questa trasmissione e in altre trasmissioni, e vi do appuntamento per la prossima trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo. Ciao.